alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
Il caffè fa bene al mattino e dopo i pasti. Questo l'abbiamo appreso nella scorsa puntata di Alle 7 della sera speciale medicina. Ben ritrovati da Pasquale Ferraro e dal dottor Enrico Giuliano Pini.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto iniziamo con il ricordare quello che abbiamo trattato la scorsa puntata.
Sì, abbiamo parlato del caffè, degli effetti che il caffè ha principalmente sul nostro organismo, nonché della storia che la leggenda ci riporta di quando sia stata cominciata la coltivazione di questa pianta.
Molto interessante, poi dal punto di vista delle caratteristiche del caffè, che è un po' rimasta quella di una volta, insomma la bevanda classica, senza l'aggiunta di altre componenti sia dal punto di vista chimico che da innesti particolari. Comunque, per quanto riguarda le curiosità sul caffè, ce ne sa dire qualcuno?
Oh, qualche curiosità per mettere un po' di pepe sulla conversazione c'è. Per esempio, bisogna dire che il caffè va bevuto imprecando, cioè va bevuto caffè bollente, quindi ecco, diciamo, questo modo di dire va bevuto imprecando, ma non è che susciti tutti questi malanimi. Al contrario, invece, in Valle d'Aosta si assume del caffè da una grolla, e che questo è il caffè dell'amicizia, da una grolla che ha più beccucci, gli amici si riuniscono e bevono un po' per uno, si tratta qui di caffè liquoroso.
Il caffè arriva dall'Africa, però insomma si sa che noi italiani siamo famosi per la preparazione del caffè, il miglior caffè al mondo è quello italiano. Perché le altre nazioni, l'America compresa, insomma, bevono il caffè fatto in un modo diverso, più acquoso rispetto al nostro?
Perché per esempio in America c'è il caffè bollito, che in pratica diventa un caffè che è più ricco di caffeina, quindi va trattato diversamente rispetto a questa componente, perché può indurre più effetti da eccesso di dose, oppure è un caffè che contiene più oli, più caffeolo, caffestolo, quindi induce maggior quantitativo di colesterolo nel sangue. Tutto dipende dai gusti, dalle tradizioni. Il nostro buon caffè espresso, nonché quello preparato a casa con la moca, soddisfa tutti i nostri gusti e riempie le nostre storie, le nostre tradizioni. Un esempio da Napoli, dove il caffè è un vero e proprio rito, sia perché abbiamo dei trascorsi letterari importanti. Edoardo De Filippo parla della brustolatura, quando le famiglie meno abbienti, volendo risparmiare, prendevano chicchi di caffè crudo e, utilizzando uno strumento strano, la brustolatura, praticamente costituito da un cilindro della lunghezza da 30-60 cm, alla base del quale c'era un fornellino, facevano cuocere proprio questi chicchi di caffè fino a far raggiungere a questi un colore tipo mantello di Monaco, mentre dalle finestre si sprigionava un profumo, un aroma particolare che dava tanto poesia ai vicoli proprio di Napoli nella celebrazione di questo rito. E quindi il caffè entrava così nell'anima dei napoletani, e così tanto che a Napoli era in corso la tradizione di lasciare il caffè sospeso. Cioè, una persona che si sentiva magnanima, disponibile verso il prossimo, uscendo dal bar lasciava pagato uno, due, tre caffè a chi magari non avesse a disposizione del denaro per poterlo comprare. Per cui anche il poveretto, chiamiamolo così, passando verso il bar poteva prendersi quel caffè lasciato in sospeso da chi poteva più disporre. Una tradizione così bella che si è inceppata ultimamente, sembra riprendersi anche in altre città, se ne ha memoria per esempio anche da Firenze di una cosa del genere. Storie tante, per esempio anche la storia che nel passato vi erano le botteghe del caffè, nelle quali si riunivano anche spesso i poco di buono, e allora il caffè diventava una bevanda del diavolo. Poi però anche la Chiesa era propensa a considerarla tale, accortisi però altri prelati, perfino papi, che si trattava di una bevanda così gradevole e buona, fu rivalutata, la bevanda non aveva colpe e divenne pure bevanda cristiana. Ecco, tante storie si accavallano, come pure quella che nel passato in Turchia si riteneva che la donna che assumeva caffè fosse favorita nell'espletamento del parto, corresse meno rischi, e là che veniva incentivato il consumo di caffè ad opera delle signore.
Questi sono i ricordi, un po' di curiosità riguardo il caffè, ma poi hanno fondamenta scientifiche tutte queste cose, quella della donna, insomma, del parto.
Beh, no, no, queste sono credenze popolari che fanno capire quanto possa essere stata amata questa bevanda nel corso del tempo passato.
Un po' ci dispiace perdere la tradizione dell'offrire il caffè da parte dei benestanti ai più poveri, forse in qualche parte d'Italia ancora si fa, ma noi facciamo una pausa adesso con una canzone del dottore Enrico Giuliano Pini e torniamo tra poco a parlare di caffè.
Sembro disinvolto, disinvolto. Fingo, sto tremando dentro me. Espressione, resto accorto. Maschero l'inquietudine. L'onda grossa ormai ci monta, soffia il vento di bufera, il battello sta andando. Per poter domare il mare non c'è nostro. Presto ad attraccare. Minacciosa ed avvolgente, forse è nata veramente onda grossa da ciscampo. Per poter domare il mare non c'è nostra forza giusta e bisogna fare presto ad attraccare.
Seconda parte di Alle 7 della sera, speciale medicina. Stiamo parlando di caffè. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di curiosità riguardanti questo argomento, di luoghi comuni, di storie paesane, di tante altre cose. Però in questa seconda parte facciamo un po' un botta e risposta, lo facciamo anche nella terza, e parliamo un po' degli effetti del caffè che ha sugli organi umani. Iniziamo con il cuore, il caffè e il cuore, dottore.
Rapida risposta come ai quiz. Il caffè fa bene al cuore, anche sempre non superando le dosi raccomandate, perché produce un aumento della contrazione, della forza di contrazione cardiaca, un aumento della frequenza utile perché si realizzi un effetto pompa migliore, quindi la gittata sistolica migliori. Fa male? Sì, se aumentiamo troppo le dosi potrebbe indurre aritmie del cuore e ancora aumentando le dosi e prendendole per lungo tempo potrebbe comparire l'ipertensione arteriosa e questa sì diventare un fattore di rischio per fare ammalare poi il cuore.
Caffè dal punto di vista calorico abbiamo detto ne contiene poco, ma con l'aggiunta di zuccheri e di latte si può arrivare a un buon livello nutrizionale, mentre parliamo di colesterolo, caffè e colesterolo.
Sì, nel caffè sono presenti degli oli di terpeni, caffeolo e cafestolo, ma nel nostro modo di prepararlo, come caffè espresso e come moka, questi vengono trattenuti dal filtro, sono più presenti nel caffè americano, quello bollito, ed allora diciamo che in realtà questo colesterolo non risulta presente, se non in minima traccia, nel caffè che consumiamo noi, mentre invece la frazione LDL, quella che più precisamente dà arteriosclerosi, è presente nel caffè quando non sia preparato al nostro modo italiano di prepararlo. Quindi diciamo che riusciamo noi a eliminare questo rischio attraverso un metodo di preparazione.
Velocemente, caffè e respiro.
Il caffè ha un effetto broncodilatatore, tanto che chi soffre di asma si rende conto che prendendo un caffè respira meglio. Immediatamente si produce un effetto di broncodilatazione che è utile. Non possiamo utilizzarlo a scopo terapeutico, però ce ne accorgiamo che dà un miglior respiro.
Caffè e resistenza fisica.
Sì, come dicevo prima, a livello cardiaco viene potenziata l'azione del cuore, ne giova anche la resistenza fisica, viene perfezionata e migliorata anche l'attività contrattile dell'apparato muscolare globalmente e quindi la resistenza fisica migliora ulteriormente. Viene peraltro anche rilasciata, dicevo, la muscolatura bronchiale e quindi si ha un miglior respiro e quindi una maggiore resistenza fisica. Inoltre, otteniamo anche una liberazione delle sostanze di deposito con valenza energetica, come appunto i glicosidi glicogeno che produrrà dello zucchero rapidamente utilizzabile sotto forma di energia, i trigliceridi che sono dei grassi che diventeranno acidi grassi demoliti e utilizzabili per la produzione di energia. Certamente noi sappiamo che la resistenza fisica può giovarsi, oltre che quella fisica, anche quella mentale, migliorando le prestazioni con l'assunzione del caffè. Anche in questo caso teniamo presente che si tratta di una sostanza stimolante e non bisogna eccedere le dosi consigliate.
Allora, abbiamo detto che il caffè favorisce la digestione, ma caffè e stomaco?
Allora, sullo stomaco appunto favorisce la digestione. Anche in questo caso vale il concetto che non bisogna superare 300 mg di caffeina al giorno contenuti in massimo 3-4 tazzine, perché con il caffè aumenta la produzione di saliva, di acido cloridrico, di bile e aumenta il movimento e la peristalsi intestinale. Se però questo incremento di queste produzioni è elevato, allora l'acido produrrà una gastrite oppure peggio ancora un'ulcera o gastrico, un'esofagite. Di conseguenza bisognerà contenere l'assunzione di caffè alle dosi raccomandate, soprattutto in soggetti che già soffrono di disturbi dell'apparato digerente.
Quindi attenzione a non eccedere con il consumo di caffè, ma con l'invecchiamento?
L'invecchiamento non è che ne tragga un danno dall'assunzione del caffè, al contrario, il soggetto di un'età più avanzata che assume caffè ne trae anche in questo caso dei grossi benefici. Bisogna ricordare che l'anziano è più sensibile alla caffeina, ma abbassando il quantitativo di caffè assunto avrà tutti i benefici a livello di cuore, a livello di digestione, nonché non avrà danni alla funzione renale, non avrà danni alla massa ossea che è a rischio con l'invecchiamento di indebolirsi. Inoltre sembra che il caffè protegga anche da malattie tipiche dell'età avanzata come il morbo di Parkinson. Il caffè indurrebbe una migliore attività in neuroni dopaminergici, quelli che in caso di morbo di Parkinson risultano poco funzionanti, e come del resto sarebbe efficace il caffè nel trattamento delle fasi inizialissime della demenza di Alzheimer, dando anche in questo caso un piccolo ma significativo beneficio. Anche sarebbe efficace e utile, e queste non sono notizie dal rigore scientifico validato, però nel caso di diabete sembra che il caffè, quando il diabete sta per insorgere, in caso quindi di intolleranza ai carboidrati, ritardi l'insorgenza del caffè. Questo, se non altro, ci serve a riabilitarlo contro i detrattori che ritengono che la persona diabetica non possa assumere caffè. Nel caso, il diabetico può sempre assumere caffè, purché non ci sia lo zucchero al suo interno. In più, c'è altro da dire: le 900 sostanze che si sprigionano non appena è bollito il caffè, che sono volatili, i fenoli, in definitiva hanno delle proprietà antiossidanti, come pure la caffeina ha proprietà antiossidanti, che proteggono quindi dall'invecchiamento, fanno vivere più a lungo le cellule e i vari organi. Inoltre queste sostanze antiossidanti avrebbero anche una potere di prevenzione rispetto alla comparsa del cancro. Tutto sommato non è che siano tangibili effetti così eclatanti da consigliarlo come elisir di lunga vita, però fa senz'altro bene anche al soggetto anziano.
Torniamo tra poco, restate con noi.
Se l'acqua che io bevo non mi disseta più, se il cibo che io mangio non mi sazia più, allora berrò il pane e l'acqua mangerò. Piano con la lingua, piano con la tua cattiveria, piano.
Ultima parte di Alle 7 della sera, speciale medicina. Dottore, siamo in ritardo, riprendiamo subito il nostro filo conduttore. Iniziamo con la domanda, anche riferendoci alla prima parte della trasmissione, quando parlavamo di curiosità, quello che arrivava dalla Turchia: caffè e gravidanza.
Allora, nella gravidanza il caffè non fa nessun danno, nel modo più assoluto, sia per quello che riguarda la possibilità di concepire, sia nel non avere responsabilità nell'indurre sterilità, sia nel non avere responsabilità nel provocare un incremento degli aborti. Diciamo che il caffè non induce neanche che è dimostrato da meta-analisi, da studi condotti su bambini nati da donne che assumevano caffè durante la gravidanza, nessun danno neanche allo sviluppo del feto e alla crescita successiva del bambino, che mostra un grado di crescita mentale e fisica assolutamente paragonabile a quante a coloro che sono nati da donne che non assumevano caffè in gravidanza. Peraltro voglio dire che il caffè, la caffeina del caffè passa nel latte materno, quindi durante l'allattamento bisogna avere una attenzione a non bere troppo caffè, perché altrimenti anche il neonato ne assumerà una quantità, e anche per il neonato c'è una quota limite al di sopra della quale non deve andare.
Caffè e osteoporosi.
Ecco, l'Istituto Mario Negri di Milano ha confermato che il caffè non riduce il picco di massa ossea nelle donne, particolarmente studiate perché più a rischio riguardo l'osteoporosi. Anche uno studio condotto in Pennsylvania su due gruppi di adolescenti dai 12 ai 18 anni di età ha dimostrato che al termine dell'accrescimento le ragazze che avevano assunto continuamente e per abitudine il caffè mostravano un picco di massa ossea del definitivo accrescimento paragonabile, totalmente sovrapponibile, diciamo, alle loro coetanee adolescenti che non avevano assunto caffè. Quindi possiamo dire che non ha nessuna influenza il caffè nell'indurre l'osteoporosi.
Abbiamo detto che fa bene alla dieta. È vero?
Sì, perché apporta soltanto 2 calorie, 50 ml, una tazzina di caffè apporta soltanto 2 calorie, perché ci sono pochissime sostanze organiche, grassi, proteine e zuccheri. Le responsabili sono le sostanze aggiunte, sono lo zucchero che ci mettiamo per addolcirlo, sono il latte quando facciamo il cappuccino, sono i liquori. Mentre invece pensiamo che una tazzina di un bicchierino di grappa apporta circa 100 calorie. Vedete la differenza che ci può essere fra l'una e l'altra. La dieta si avvale, la dieta dimagrante anche, dell'uso del caffè, perché ci dà un senso di sazietà, perché oltretutto mobilizza le sostanze energetiche di deposito, il glicogeno lo rende facilmente zucchero semplice, quindi utilizzabile a scopi energetici, i trigliceridi li rende acidi grassi, quindi utilizzabile a scopi energetici. Un soggetto che in dieta va a demolire le proprie sostanze e le utilizza in virtù del caffè, che è anche un discreto attivatore metabolico. In quanti non sono abituati ad assumerlo, sembra che aumenti pure il metabolismo basale, cioè il consumo che un organismo realizza, e tutto ciò si traduce in una spesa maggiore e anche in un dimagramento, per cui pur non essendo capace di far dimagrire è validamente utile quando si realizza questo intento.
Abbiamo detto di non eccedere con il consumo del caffè, ma a livello del fegato?
Sicuramente il caffè non produce danni a livello del fegato. Abbiamo visto che al contrario antagonizza gli effetti dannosi che l'alcol può indurre sul fegato. Proprio una dall'Università di Milano, Bicocca, la facoltà di studi statistici, si è rilevato appunto che c'è un vantaggio nell'assumere il caffè riguardo alla protezione del fegato.
Abuso, intolleranza, dipendenza.
Come abbiamo detto più volte durante questa e l'altra puntata, per il caffè esiste una dose limite al di là della quale si parla di possibili danni, e quindi di per sé il caffè è una bevanda positiva per la salute. Se si eccede le dosi diventa dannosa, fino a che abbiamo una dose letale. 10 grammi di caffeina assunti diciamo in tempi brevi, pari però circa 120 espressi, caffè espressi, e ci conducono a morte. Quindi questa sarebbe la dose letale. Peraltro, oltre alla dose letale, esistono i danni da eccessiva dose assunta. Quindi può succedere che il soggetto vada incontro di un'intossicazione da caffè, che si manifesta con agitazione, insonnia, con tremori, contrazioni muscolari, quindi crampi, senso di caldo o di freddo, situazioni che denotano la necessità di ridurre le dosi, che riduzione che andrà fatta sempre gradualmente per non avere sintomi da privazione del caffè.
Caspita, quindi bisogna stare attenti al consumo del caffè, mentre infine caffè e cancro.
Va detto che non c'è nessuna prova che il caffè possa produrre il cancro, nessuna prova scientifica ha mai avvalorato questa tesi, che cioè il caffè sia cancerogeno. Il caffè al massimo dà in chi è non avveduto nel consumo e nelle quantità i sintomi di allarme, che sono quelli per lo più a livello del sistema nervoso, quindi con questo stato di agitazione che può derivare. Ecco, questo è diciamo l'effetto negativo più rilevante, più facilmente apprezzabile del caffè.
Siamo arrivati al termine, abbiamo parlato di caffè, due puntate dedicate a questo argomento. Torniamo la settimana prossima, mercoledì alle 19 su Umbria Radio per alle 7 della sera, speciale medicina.
Saluto tutti e arrivederci.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.